qualità della nostra vita è in diretta proporzione alla soddisfazione e all'equilibrio che riusciamo a creare nelle tre aree principali: lavoro, salute, relazioni. Per farlo è importante imparare quali sono le strategie più semplici, concrete e applicabili alla vita di tutti i giorni. Questo è quello che tratterò in questo podcast. Io sono Andrea Favaretto e ti do il benvenuto in Questioni di Fava. Ok, eccoci qua, nuova puntata di Questioni di Fava. E la questione di Fava di oggi parla di motivazione. Motivazione questa sopravvalutata. Prendo spunto da una frase che un mio cliente mi disse anni fa, e cioè che quando c'è vento volano anche i tacchini. ed effettivamente ci sta a pennello, calza a pennello con l'argomento di oggi, perché la motivazione è sicuramente un fattore importante, aiuta sicuramente nel momento in cui dobbiamo prendere una decisione, dobbiamo lavorare per un obiettivo. Io mi sono appena finito di allenare, fortunatamente sono entrato in uno stato di motivazione, è stato facile per me iniziare l'allenamento perché oggi ho avuto modo di parlare con delle persone, insomma ero nello stato giusto per allenarmi, quindi l'allenamento è stato lungo ma facile, avevo desiderio di farlo. Non significa che tutti i giorni lo stato motivazionale sia alto, quindi perché è sopravvalutata la motivazione? Perché non tutti i giorni sono uguali, perché per definizione, in quanto sensazione, è vero che ci sono dei motivi che spingono all'azione, però è anche uno stato emotivo, è anche una sensazione, quindi nel momento in cui tu sei motivato, le cose ti vengono facili, sei in un certo mood, hai facile accesso alle risorse che ti portano a eseguire il compito, ad eseguire il lavoro, eseguire l'allenamento, prendere quella decisione. Può capitare che nell'arco della giornata, nell'arco della settimana, lo stato emotivo scenda, ma per definizione, non perché ci credi oppure no, perché è uno stato emotivo e in quanto tale non può essere mantenuto sempre allo stesso livello. Quindi, fortunatamente, non io, molto prima di me, ci sono persone, coach, psicologi, che hanno spiegato molto bene il perché la motivazione è sopravvalutata. Uno su tutti è una delle persone che ammiro di più, che ho studiato e che ha spiegato molto bene questa particolarità, si chiama BJ Fogg, è un professore universitario, uno psicologo, docente del laboratorio, ha creato in realtà il laboratorio di scienza comportamentale all'università di Stanford o Princeton, questo non mi ricordo, poco importa, perché ha fatto uno studio accurato su che cosa porta le persone a eseguire dei compiti, quindi a seguire determinati comportamenti, a creare delle sane abitudini, e che cosa invece impedisce alle persone di crearsi quelle sane abitudini, anzi impedisce alle persone di dedicarsi a dei comportamenti che siano produttivi, no? Quindi li fa sabotare e inevitabilmente formano delle abitudini negative. E dagli studi che lui ha fatto, tra poco li svisceriamo, ha scoperto che la motivazione in realtà è l'elemento che ci deve essere, ci deve assolutamente essere, sicuramente aiuta, è una componente fondamentale, perché non facciamo niente senza un minimo di motivazione, ma è sicuramente utile, aiuta, ma non è sufficiente, perché se mancano altri due elementi, uno in particolare, la motivazione fine a se stessa non serve a niente. Faccio un passo indietro. Anni fa tenni una serata a Roma e erano i primi momenti, erano i primi anni in cui cercavo di spiegare, di divulgare il mio concetto, il mio sistema di coaching, no? Unconventional coaching, quindi tutto quello che ha a che fare con la creazione di un percorso che porti al far succedere le cose senza sforzo, no? Perché successo senza sforzo è nato da questo gioco di parole. Quindi quando le cose succedono senza sforzo, nel momento in cui sei in grado di capire come funzioni quando sei, come funzioni prima di tutto, come funzioni quando sei al tuo meglio e quindi a crearti un tuo piano d'azione che sia su misura per te. E parlavo appunto della motivazione e ricordo questo ragazzo che in maniera molto educata, per l'amor di Dio, fece un'obiezione. In realtà non fece un'obiezione, no, no, non fece una domanda, fece proprio un'affermazione, che era: per lui il mondo si divideva in due categorie, cioè che le persone che desiderano fortemente qualche cosa ottengono quello che vogliono, se non lo ottengono, allora significa che non lo volevano veramente, che non lo desideravano veramente, che non erano fortemente motivate a raggiungerlo. Quindi o bianco o nero. Alla fine, perché era educato? Perché ovviamente ha voluto sentire un punto di vista differente, no? Anche perché è facile risolvere un'obiezione del genere. Perché faceva arti marziali, gli faccio: ma scusami, ti è mai capitato di desiderare fortemente qualche cosa e di non raggiungerlo? E lui, la prima risposta è stata: sì, ma quando l'ho desiderato fortemente l'ho raggiunto. Vero, in tutti i casi, sempre fa no, in tutti i casi no. E poi vengo a sapere, è stato molto onesto con me, e mi dice: c'è una cosa che continuo a... c'è un campionato, cioè adesso non mi ricordo che categoria, praticamente è la mia bestia nera, non riesco a raggiungerla, no? E faccio: vedi, secondo il tuo ragionamento non lo raggiungi semplicemente perché non sei fortemente motivato. Però da quanto è che cerchi di vincere quella medaglia, quel campionato, adesso non ricordo. E mi dice: beh, saranno 5-6 anni buoni. E faccio: e scusi, e le altre medaglie? Fa: no, vabbè, diciamo che quello è il più prestigioso. Faccio: quindi tu sei fortemente motivato a vincere di là, cioè, o meglio, vinci di là perché sei fortemente motivato, ma da quello che tu dici, le altre medaglie, per quanto non siano prestigiose, sono un surrogato. Cioè, per certi versi è più facile per te vincere le altre medaglie, no? Fa: qua invece è la tua bestia nera. Secondo il tuo ragionamento non hai granché da fare, cioè l'unica cosa che hai da fare è tenerci un po' di più, essere ancora più motivato. E lui a quel punto era spiazzato, no? Perché dice: come faccio a essere più motivato di quanto lo sia già? Gli faccio: perché il problema è che credi che quella sia l'unica strada, in realtà non è l'unica strada. Perché tu mi vuoi far credere davvero che tutti gli avversari che hai avuto hanno vinto perché erano più motivati di te a vincere? Cioè, tu mi stai dicendo che tutti gli sportivi che non vincono, e che sono molto di più di quelli che vincono, vincono perché sono più motivati a vincere? Cioè, stiamo parlando, faccio, vedi, con tutto rispetto per te, per le arti marziali, è un nome il tuo che non si conosce, okay? Lo fai per passione. Cioè, tu mi stai dicendo che nel motociclismo Pedrosa, che ha vinto molto meno rispetto ad altri, o forse non ha vinto, io non mi occupo di motociclismo, non vince perché non è fortemente motivato? Cioè, tu mi stai dicendo che nel basket ci sono campioni che non vincono, non hanno mai vinto un anello e non hanno vinto solo perché non erano fortemente motivati? O nel calcio, o nell'atletica leggera, o in qualsiasi sport? Cioè, chi non vince secondo te è perché non è fortemente motivato a vincere? E a quel punto era spiazzato. Vedi, il problema non è la motivazione, perché i comportamenti, le azioni che noi mettiamo in atto, non sapevo ancora, non conoscevo ancora BJ Fogg e i suoi studi, e poi tutto quello che ho sviluppato sulle abitudini. Il problema è che la motivazione è una delle componenti, ma non può essere l'unica componente, perché non puoi misurarla. Non puoi capire se uno è più motivato rispetto a un altro. E poi, soprattutto, diciamo che io da dilettante sono più motivato di te che sei un professionista. Tu sei un professionista nelle arti marziali, io sono un dilettante. Quindi abilità tecnica, fisica, tattica, ne hai molti di più tu. E soprattutto volume di lavoro nelle competizioni, ne hai molti di più tu rispetto a quanto posso averne io. Però io sono più motivato. Mi stai dicendo che basta la mia motivazione a vincere contro di te? Cioè, non basta la motivazione. Allora, visto che non è affidabile, fortunatamente c'è stato chi ha scoperto quali sono le chiavi per fare in modo che un comportamento possa essere messo in pratica, quindi creare costanza e disciplina attraverso dei comportamenti, anche avendo come componente la motivazione, ma non solo la motivazione. E quindi possiamo imparare, possiamo capire che un comportamento, per esempio, è formato da tre dinamiche, da tre caratteristiche. Sicuramente una componente motivazionale, ma non può essere l'unica, perché la seconda componente, oltre alla motivazione, ci deve essere l'abilità di saper fare un determinato tipo di lavoro, quindi una competenza specifica che possa essere messa in atto anche quando la motivazione scarseggia, e l'abilità, la capacità di crearsi uno stimolo, proprio un vero e proprio, per chi si occupa di PNL, un ancoraggio, che vada a stimolare i tre sensi principali, quindi visivo, uditivo e cinestesico. Queste sono le tre componenti, i tre fattori che compongono il comportamento. Sapendo come funziona, noi possiamo giocare con questi tre fattori. Allora, come si fa a mantenersi motivati, quindi a fare in modo che un comportamento venga messo in atto nonostante la motivazione? Possiamo ragionare sul fatto che, ed è ovviamente stato messo a terra questo tipo di strategia, nel momento in cui noi capiamo che la motivazione non è affidabile, possiamo ragionare sul fatto che ci sono dei momenti della nostra giornata, della nostra settimana, della nostra vita in cui siamo particolarmente motivati. Allora, quando siamo particolarmente motivati, il vento è a favore, no? Riprendendo la frase, quando c'è vento volano anche i tacchini. Quando il vento è a favore, quando tutte le cose, sono a nostro favore, con un piano d'azione, quindi con le abilità che abbiamo, con le competenze che abbiamo nello sviluppare un piano d'azione, le cose ci vengono facili. Quindi questo già per esempio potrebbe essere un bel pacchetto da mettere in atto, un bel piano d'azione da creare nel momento in cui siamo fortemente motivati a fare qualche cosa. Un esempio molto semplice. Oggi per me è stata la fortuna che ho avuto è stato di essere motivato in un allenamento abbastanza lungo. La scheda, la programmazione che avevo oggi durava circa un'ora e mezza, quasi 2 ore. Ok? Se già fosse stato ieri, avevo una giornata, mi sono organizzato per l'amor di Dio di fare l'allenamento in questa giornata qua, perché avevo una giornata abbastanza libera, quindi è più facile. Motivazione alta, tanto tempo a disposizione, quindi è più facile. Diciamo che non devo fare così tanto affidamento alle abilità e allo stimolo. No? Ero nel buio, poi mi sono capitate delle cose. Parlato con delle persone che sicuramente mi hanno ispirato a fare questo. Ieri, per esempio, per quanto per gli impegni che avevo, la motivazione, per esempio, non era così alta. Fortunatamente mi sono creato un piano di allenamento che mi ha permesso comunque di mantenere fede ai miei impegni senza dover giocare sulla motivazione. Tra poco ne parliamo. Quindi, la situazione ideale è quando sei fortemente motivato e quando hai abilità, competenze per fare bene le cose. Questo è il massimo del risultato. Sfortunatamente non tutti i giorni possono essere così, per mille ragioni, che non dipendono solo da noi. L'ambiente in cui viviamo, le persone che frequentiamo, gli impegni che noi abbiamo, extra lavoro, extra passioni, eccetera. Varie ed eventuali che possono capitare, che ovviamente ci distraggono, perché è vero che nell'isola che non c'è o nel paese dei balocchi, no, tu devi creare la motivazione indipendentemente da, sì, ma se vivi nella realtà sai benissimo che ci possono essere mille, voglio dire, non so se ci siamo accorti, se vi siete accorti che da 2 o 3 anni a questa parte è difficile mantenere la motivazione sugli obiettivi alta, ok? Cioè è facile perdere la trebisonda, è facile perdere la bussola. Però senza lasciarsi condizionare, per l'amor di Dio, ci sono persone che continuano, no, a raggiungere, a lavorare per i loro obiettivi indipendentemente da. Quindi non è una scusa quella di avere distrazioni, perché può essere un ostacolo. Voi sapete bene, abbiamo forse anche già parlato della differenza tra ostacoli e scuse. Dicevo, può capitare che la motivazione sia bassa, scarsa, non nulla, perché se non sei motivato non ne parliamo neanche. Okay? Quindi è giusto avere sempre, è fondamentale, è importante avere sempre una minima fiammella accesa, ma che sia accesa, cioè a forno spento non si cucina niente, quindi è giusto avere la minima fiammella accesa. Noi dobbiamo giocare, è importante giocare su quando c'è una fiamma alta e quando c'è la fiamma bassa. Se la fiamma è bassa, quindi non possiamo giocare tanto sulla parte motivazionale, allora è fondamentale crearsi un pacchetto. Parlo proprio di pacchetti, eh? Parlo proprio di pacchetti, cioè alternative che ci possano, quindi sviluppare delle abilità, sviluppare delle competenze, che ci possano far agire anche quando non ne abbiamo voglia. Questa è la chiave. Ne abbiamo già parlato qualche settimana fa. Le persone che ottengono risultati agiscono quando non hanno voglia. Sì, verissimo, lo ripeto, però è importante capire cosa fare quando non hai voglia. Allora, se tu sei in grado di crearti il piano A, che è lo stato motivazionale alto, quindi è il pacchetto gold, ok? Però è anche un piano B, un piano C ed eventualmente un piano D, cioè anche quando non sono motivato, che cosa posso fare? Che cosa mi potrebbe far innescare quel minimo di motivazione che mi porta all'azione? Okay? E ci possono essere diverse strategie. Qualche settimana fa, durante il corso Successo senza sforzo, è uno dei temi importanti questo, cioè fare in modo di crearsi degli inneschi, delle attivazioni che mi portano a, anche, soprattutto quando non ho voglia, a agire, che mi portano a dedicarmi al mio piano d'azione col meno dispendio di energia possibile. Certo che sono pacchetti alternativi, sono pacchetti che dici, ma sai, però se le cose andassero bene, se fossi motivato, mi dedicherei X tempo al pacchetto gold, verissimo, ma non c'è sempre questa possibilità, questa chiave. Allora, come si fa a ovviare al problema della motivazione? Dedicando del tempo a imparare delle competenze, delle abilità, quindi strumenti, tecniche che ci permettano di agire soprattutto quando non abbiamo voglia. Può essere, per esempio, in fase di innesco, utilizzare priming, utilizzare havening, per chi di voi mi segue da un po', no? Sono tutti strumenti che ho condiviso, che insegno attraverso i libri, attraverso i corsi, la tecnica dei 2 minuti, il mantra che è collegato alla tecnica dei 2 minuti, intanto inizio faccio sempre tempo a smettere. Potrebbe essere il Grease the Groove o la tecnica del 18x10, l'1%, insomma, diverse, oppure l'impacchettamento, la tecnica dell'impacchettamento, sono tutte strategie. Vi cito solamente quelle che potete trovare nel libro, quelle che ci sono già nel libro, perché altre sarebbero, anche se ve le cito, dovrei spiegarvele, non ha neanche senso, no? Sono tutte strategie che possono permettervi di essere inserite, anzi, che vanno inserite nella fase delle abilità, e poi avere a disposizione, crearsi in questo caso un ambiente che stimoli a livello soprattutto visivo, attenzione ragazzi, soprattutto visivo, il ricordo di quello che io voglio fare. Se non, non mi ricordo se ne ho parlato, ma credo di sì. La vista è il senso più importante, è il senso che noi utilizziamo di più e che ci dà quanti più stimoli possibili. Okay? 10 milioni, mi sembra, di recettori sono collegati alla vista su 11 milioni. Quindi non si tratta più, c'è un gioco di parole che spesso faccio, che è tieniti non tanto le cose a portata di mano, le cose che desideri di più fare, le cose che vuoi che facciano parte di te, ma a portata di vista. Cioè permettete, giusto per creare un ancoraggio visivo, alle cose che volete migliorare, o volete raggiungere, che siano semplici da trovare, soprattutto di facile accesso, ma a portata di vista, cioè fisicamente a portata di vista, qualcosa che vi ricordi, basta un'occhiata che vi ricordi che è importante far scattare quel tipo di comportamento. Ok, quindi ricapitolando, se io ho uno stimolo che mi ricorda quello che voglio fare e soprattutto mi sono creato due o tre strade alternative a livello di abilità, di competenze, di facile accesso a quel comportamento, anche se quel giorno non ho voglia, anche se starei comodo sul divano, mi do la possibilità di essere disciplinato, costante, e questo avviene senza sforzo, d'accordo? Naturalmente, come in tutte le cose, ragazzi, se mi seguite da un po' sapete che queste cose funzionano. Se siete lì che pensate, sì, vabbè, è sempre facile, questo qua parla sempre, la mette giù sempre facile, a parte che è il mio lavoro fare in modo che le persone possano semplificarsi il più possibile, non è che è sempre facile farlo, però il più possibile la vita. In secondo luogo, non mi credete, ma sperimentatelo. Fate in modo di sperimentarlo. Createvi, ovviamente con gli strumenti adeguati, non improvvisati, ma con gli strumenti adeguati fate in modo di sperimentare. Vedete, dopo qualche giorno, già dopo qualche giorno, vedrete i risultati. Finito il corso Successo Senza Sforzo, qualche giorno dopo, uno degli allievi che è partito scetticissimo, perché l'aveva iscritto, se non ricordo male, la moglie, già lui, libro professionista, è uno da 80.000 km l'anno, e fa: guarda, io sono l'antitesi del successo senza sforzo, ma ne andava fiero, no, perché ovviamente era uno di quelli, cazzo, no pain, no gain. Però si è reso conto che effettivamente, per lo stile di vita che ha, tante volte arrivava al burnout, arrivava sotto stress, no? Poi dice, poi ad un certo punto o mi fermo da solo oppure mi viene qualche cosa che mi obbliga a fermarmi. Qualche giorno dopo il corso, questa persona mi scrive un messaggio, mi dice: quasi mi dispiace dirti che hai ragione, no? L'orgoglio mi dice, mi direbbe non farlo, però onore al merito, perché sto applicando delle cose, delle tecniche che hai imparato, è come se avessi liberato 2 ore del mio tempo durante la giornata. E per uno che è perennemente sul pezzo, dove ovviamente non aveva tempo di fare niente, spesso era in macchina, liberarsi 2 ore è un modo di respirare differente, no? Per cui, se non mi credete, non è un problema, però datevi la possibilità di sperimentare per qualche giorno e vedete che cosa succede. Naturalmente, ragazzi, sempre con gli strumenti giusti. Quindi, sopravvalutata la motivazione? Sì. O meglio, utile? Sì. Importante da avere, per l'amor di Dio. Senza motivazione non va da nessuna parte. Non date troppo peso allo stato emotivo. Ci possono essere soprattutto l'efficacia di un lavoro è quando riesci a trovare delle strategie che ti consentano di fare quel lavoro anche se quando non ne hai voglia, no? E paradossalmente, quando trovi delle strategie che ti permettono di fare quel lavoro anche quando non hai voglia, paradossalmente ti viene voglia, sei anche più motivato a farlo, d'accordo? C'è questo paradosso. Va bene, ragazzi, direi che per oggi è tutto. Grazie mille ancora per avermi ascoltato. Ci vediamo al prossimo appuntamento di Questioni di Fava.